Ah, i Ted Teddy Bears.
È un pezzo carino, no?
È un pezzo carino, ma a me piacciono sempre i pezzi che non ho mai sentito, perché sono sempre curioso.
Io conosco un cantante che non dico qual è, che è un amico, non posso... che quando era ragazzino aveva sentito questo pezzo.
Questo qui. Questo noi, sì. Vedi che le patate mi inibiscono l'inglese, no?
Avendo conosciuto una ragazzina a lui piaceva molto questa ragazzina, una sera dice: ho scritto una canzone per te, e gliela canta. Questa che io non l'aveva mai sentita, perché all'epoca le canzoni americane era difficile beccarle, lui non so dove l'avesse beccata, forse in Svizzera da qualche parte, e gliela canta un po' in italiano, un po' in inglese, la stessa canzone dei Teddy Bears, e lei rimane sconvolta, perché sembra
che l'abbia scritta per lei,
certo, chiaramente. Perché lei, la canzone era To Know Him Is To Love Him, e lui la traduce To Know Her Is To Love Her.
Fin lì era facile.
E per cui ha avuto la possibilità di avere, diciamo,
cioè, ha inciuciato con questa con grazie questa. A meriti non suoi.
Esatto.
Questo è quello che ha avvicinato molti ragazzi a rock and roll, possiamo dirlo.
Sì.
Dagli anni 80 in poi, quasi tutti hanno suonato canzoni di altri per doppi fini molto molto palesi,
certo,
cioè
bastava andare in giro con la chitarra, che anche se non la sapevi suonare tiravi su qualcosa.
Esattamente. Va bene, anch'io ci ho provato, però...
Allora, fatto questo primo passo, Phil Spector capisce che lui può avere successo, perché ha comunque del talento, e si convince però che non vuole fare il cantante del gruppo, vuole fare più che altro l'autore, e poi soprattutto diventare un produttore, anzi meglio, vuole diventare il mago dei suoni. È uno dei primi a inventarsi dei suoni nuovi in sala di registrazione.
Quindi sperimenta più che altro la parte sonora.
Sì.
Ma perché lui, allora, in questa canzone qui, no? Lui era autore, cioè c'erano altri due.
Autore
anche.
E cantante.
Quindi gli altri due di base
cantavano.
Però non avevano scritto i pezzi.
No.
Ho capito, no, giusto per capire.
Allora, nel 61 lui apre una casa discografica, anzi una casa di produzione oltre che discografica, che si chiama Fields Records. Le prime produzioni sono una canzoncina di un certo Ray Peterson, che è una cover da un gruppo famoso che erano i Drifters.
Ne abbiamo parlato anche.
Corina. E poi soprattutto scopre che Benny King, che è uscito proprio dai Drifters da poco, prima di diventare famoso con la famosa Stand By Me, gli fa incidere un brano per la sua casa discografica intitolato Spanish Harlem.
There is a rose in Spanish Harlem. Soft and sweet and rainy. There is a rose in Spanish Harlem. A red rose up in Spanish Harlem. With eyes as black as coal that looks down in my soul. Starts a fire there, and then I lose control. I have to beg your pardon. I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden. Thank you.
she grows in my garden.
Prof, ma io non ho capito una cosa.
Sì.
Intanto.
Hai notato intanto che c'era questo sound un po' messicano?
Sì.
Un po', eh?
No, io non è che. Non sono uno attento perché non sono bravissimo a capire certe robe.
Però
sento delle novità. Ma la domanda principale è: quanti anni aveva sto Phil in questo momento?
Siamo nel 61, ne aveva 21.
Ma uno. In California e fa così in fretta per uno studio di registrazione.
Lui aveva fatto in fretta,
cioè, questo intendo dire che come uno studio di registrazione deve avere
ma
lui
ha venduto un milione di copie di Tu non mi to love me, per quello ha tirato su un po' di soldi.
No, cioè, non tanto per i soldi, però io intendo dire che uno vada da un altro a farsi registrare il disco e questo ha solo 21 anni, non lo so,
ti fa strano, però
non so se ci andrei già, da uno che
infatti però era già un genietto, tant'è vero che anche con Spanish Harlem, questo che abbiamo appena ascoltato, vende veramente tantissimi dischi e diventa veramente una valanga lui.
Mi piace molto il concetto della ricerca sonora, perché se penso a quegli
ancora
anni lì,
non è arrivato a quel punto,
no, però dico, se penso a quegli anni lì, per lui non era scontato fare una ricerca sonora perché c'erano pochi strumenti, era tutto analogico, cioè ci voleva sbatti, non è che era una strada facile.
No, lui si innamora dei gruppi femminili di colore. Ne prende sotto la sua ala un paio. Uno le Crystals, secondo di come preferisci pronunciare.
Dipende se ho i tuberi o sono già fioriti.
Oppure poi c'è anche le Ronettes, che è un altro gruppo famoso.
Però non lo so dire neanche con i tuberi.
Con le Crystals mette in piedi veramente una valanga di primi posti in classifica. Scrive per loro un sacco di canzoni, si inventa anche un nuovo modo di fare i coretti e una delle prime canzoni vende veramente milioni di copie. Ma prima di arrivare alle Crystals fa delle prove con altri cantanti che ha sotto mano. Uno si chiama Curtis Lee e scrive una canzoncina per lui che avrà un po' di successo, però vale la pena ascoltarla perché è particolare dal punto di vista, diciamo, degli arrangiamenti. Il titolo di questa canzoncina di
questo Curtis Lee, chi è? Non ho mai sentito nominare.
Curtis Lee è un cantante.
Cioè niente di che.
Niente di che, ha avuto un paio di successi sempre sotto l'ala protettrice di Phil Spector, però non è mai venuto fuori in maniera...
Ah ok,
diciamo,
quindi è più interessante solo dal punto di vista della produzione artistica di Phil Spector.
È diversa da Spanish Harlem, è diversa naturalmente da To Know Him Is To Love Him, e questa è intitolata Pretty Little Angel Eyes.
Pretty little angel eyes, pretty little angel eyes, pretty little angel, pretty little angel, pretty little, pretty little, pretty little angel. Pretty, pretty little angel. Pretty little angel eyes.
Angel eyes.
Questo era un doo-wop praticamente.
Ah, che, bello, beh, c'era un kazoo all'inizio.
C'era un kazoo?
C'era?
Che kazoo dici? Tipo?
Non lo so, mi sembrava ci fosse, non c'era.
Dove c'era?
Quando facevano Pretty Little Angels.
Ah, sì, sì, c'era un kazoo, sì.
Quel quack lì, non so cosa fosse.
Era un kazoo.
Ah, vedi?
Ah, vedo.
Non è un kazoo che io l'abbia detto.
No, no, è giusto, ogni tanto la becchi tu. Un altro che a cui piace lavorare con Phil Spector, che ha già un successo per conto suo, invece in questo caso un bianco, un ragazzo molto giovane, anche lui aveva una ventina d'anni, si chiamava perché purtroppo qualche anno fa è morto, si chiama Jim Pitney, è un ragazzino con la voce a spillo, diciamo, molto acuta. Venne poi in Italia molti anni fa a cantare al Festival di Sanremo e cantò,
addirittura?
Sì, ha cantato assieme a Caterina Caselli, ha cantato Nessuno mi può giudicare.
Ah,
te
ho
lo
capito.
Ricordi?
Certo che me lo ricordo. Nemmeno tu, la verità ti fa male, lo so.
Ecco,
o ti fa male o mi fa male? Chi è che faceva male sta verità?
La verità mi fa male.
Ah, lui stesso, ho capito. Sì, sì, no, me lo ricordo, ma questo qua è un artista che poi è stato solo, ha fatto solo quell'apparizione all'Italia.
No, in Italia
è andato
fatto altre,
un po'.
Sì, un po', non tantissimo. Poi ha scritto molte canzoni belle, lui ha scritto per Ricky Nelson, per un sacco di cantanti, ha scritto Hello Mary Lou, che è una canzone famosa, ha scritto Io non ho e tu lo sai un soldino per suonare il mio jukebox in italiano, la sai cantare?
Tra l'altro
questa?
Un titolo, no. Però posso dargli un soldino se ha bisogno.
Il titolo era Il soldino, infatti.
Ah, non è Io non ho un soldino, pensavo
io
il titolo
non fosse... ho e tu lo sai un soldino per suonare il mio jukebox. Triste sarò se stasera non potrò rivedere gli occhi blu e con l'abito che tu...
Va bene, devo dire
questo
che
qui era Jim Pitney.
Non c'erano gli euro, ma il problema del soldino era già attuale.
Era già arduo. Allora, Jim Pitney con una produzione stratosferica, milioni di dollari hanno speso per questo pezzo. Sì, una delle cose più care che ha fatto all'inizio Phil Spector, produce un brano, diciamo carino, bello, ma non un capolavoro, eppure ci mette dentro veramente tanti tanti soldi.
Perché non ha avuto super successo allora?
No, ha avuto successo, ma non così clamoroso come altri che per adesso non sono ancora arrivati, ma arriveranno a breve.
Ah, ok.
Il brano che ha inciso con Jim Pitney si intitola Every Breath I Take.
For sending me your very precious love, you'll never hear me say a prayer, but thanks to someone way up there who gave me such a lucky break. Oh no, darling, only with every breath I take, and every time we have to be apart, I hardly ever find you in my heart. And when it comes to thinking of the thought of losing all your love, I never worry how my heart would ache. Oh no, darling, only with every little breath I take, only with every little step I make, only with every little beat of my heart, and every single minute I'm every little breath I take, only with every little step I make.